Hasta luego, José.
Sintonizzate e sintonizzate sui 105.25 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Questo pezzo dei Beatles ci introduce, insomma, all'argomento che adesso affrontiamo con Claudio Gallo. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono, buonasera. Perfetto. A tutti.
Ciao, buonasera. Allora, con te noi vorremmo parlare, insomma, di questo progetto di legge che è stato presentato dal governo di Johnson e in particolare dal ministro dell'Interno, un progetto di legge che sostanzialmente tende, diciamo così, per usare un eufemismo, ad azzoppare la democrazia inglese.
Sì, sostanzialmente è questo. Per capire bisogna citare un attimo il contesto in cui questo avviene. Durante lo scorso anno ci sono state alcune proteste che hanno scosso abbastanza l'opinione pubblica, specialmente le proteste di due movimenti, di Extinction Rebellion, che è una protesta ambientalista, e di un'altra protesta tipicamente inglese che si chiama Insulate Britain, che chiede sostanzialmente che nelle case di proprietà pubblica dove abitano le persone più povere vengono messi gli isolanti ai muri in modo che non debbano, per riscaldarsi, usare tipi di riscaldamento che sono più inquinanti, più nocivi alla salute. Ecco, adesso al di là dei contenuti, questi due movimenti nel corso del 2021 hanno compiuto una serie di spettacolari proteste, ad esempio bloccando delle case, ad esempio bloccando le stamperie di alcuni giornali di Murdoch, impedendo quindi poi al giornale di uscire. Questa cosa, ovviamente, specialmente il blocco delle strade, ha dato un po' fastidio, ad esempio, che so, ai pendolari, la gente che ha dovuto aspettare un'ora bloccati in macchina per strada, eccetera eccetera. Il governo ha cavalcato immediatamente questa rabbia, in parte giustificabile se si guarda all'albero non alla foresta, come si dice, no? Però ha cavalcato questa rabbia e ha proposto questa nuova legge che si chiama, un nome lunghissimo, ma è chiamato ormai Policy Bill, la legge della polizia, che dà alla polizia tutta una serie di poteri per bloccare le manifestazioni, molto molto più ampi di quelli che ha adesso. Ovviamente una parte del pubblico non ha apprezzato per niente questo tentativo, ed è nato un movimento in Gran Bretagna che si chiama Kill the Bill, uccidi la legge, per fare verso il famoso film di Tarantino, che protesta appunto contro questo tentativo molto restrittivo, a dir poco, della democrazia. All'inizio non c'è stata una grande reazione contro questa legge, ci sono stati, devo dire che il Guardian è stato molto prudente, si è schierato fin dall'inizio contro questa legge, alcuni autori liberal tipo George Monbiot hanno subito cominciato a scriverne male, ma è successo questo, è successo che la legge sta facendo una serie di avanti e indietro tra le due camere, la Camera dei Commons e la Camera dei Peers a Londra, a Westminster. In uno di questi tragitti, circa un mese fa, il governo surrettiziamente perché la cosa non è passata attraverso il dibattito in aula, ha aggiunto delle modifiche che la rendevano ancora più illiberale. Ad esempio, il governo ha chiesto che la polizia possa decidere di chiudere una manifestazione se, secondo la sua valutazione, la manifestazione è troppo rumorosa. Non si potrà, se questa legge passa così com'è, non si potrà più bloccare una strada, non si potrà più bloccare tutta una serie di infrastrutture, come ad esempio se la sono attaccata al dito, come ad esempio le tipografie, le stamperie, eccetera, eccetera. Non ci si potrà più legare uno con l'altro, non si potrà fare un sacco di cose, e poi ci sarà addirittura una specie di lista delle persone che sono già state fermate, che non potranno più partecipare alle manifestazioni, una cosa veramente inquietante e terribile. Bisogna dire che una notizia, almeno per come la vedo io, positiva, è che questo martedì la legge è andata di nuovo in questo ping pong, lo chiamano proprio anche loro ping pong, è andata alla Camera dei Lord ed è stata rimandata indietro e si è chiesta la sostituzione di molti di questi articoli. Bisogna dire anche che il governo, in questo caso il ministro degli interni è Priti Patel, che credo sia uno dei personaggi più di estrema destra che siano mai stati al governo in Gran Bretagna, ovviamente si presenta come una grandissima estimatrice della Thatcher.
Naturalmente.
Naturalmente il governo ha...
Le famose quote rosa non propriamente accettabili.
No, è terribile. Se vogliamo fare un attimo un focus su di lei, è terribile perché lei nasce praticamente come una lobbista, lei ha lavorato nelle pubbliche relazioni, ad esempio per cercare di aiutare la British American Tobacco a uscire dallo scandalo per cui il Myanmar faceva delle cose terribili con l'aiuto dei generali
birmani.
E poi è una che è stata già ministro prima e ha fatto
dei danni.
Ad esempio, lei fa parte della lobby filo-israeliana e quando era ministro, mi ricordo, l'infrastruttura, cioè il governo di Theresa May, lei andò una volta addirittura in Israele a fare un incontro, che lei era ministro del governo e non lo disse al governo, non lo disse alla May. Poi si giustificò dicendo che l'aveva detto, indovinate a chi? A Boris Johnson.
Ecco.
Ma comunque, voglio dire, è una che fa queste cose qui, è una che dà dei giudizi. E poi tra l'altro la cosa...
Cioè continua a fare lobbies anche da ministro.
Assolutamente. Poi ha tolto dei finanziamenti alle associazioni palestinesi, ha fatto delle cose incredibili. Ed è la cosa ridicola di questo personaggio, ad esempio, che lei è estremamente contro gli immigrati. È stata una dei leader del movimento della Brexit. Lei, che è un'indiana del Gujarat di famiglia, queste sono le sue origini, che la famiglia è emigrata in Africa, in Uganda, e poi dall'Uganda è venuta in Inghilterra, quindi lei stessa di fatto un'immigrata. E questo è il personaggio che sta dietro a questa legge con grande determinazione, e il governo è determinato a ripresentarla. Adesso c'è da dire, allargando un po' l'obiettivo, che in questi giorni Johnson, come si vede dai giornali,
non se la passa bene.
Persino importanti esponenti del suo governo gli hanno chiesto di andare via, vediamo se riuscirà a resistere.
Da bring your own booze in avanti non ne ha azzeccata
una. Esatto.
Senti, questa legge arriva proprio nel momento in cui c'era una certa critica nei confronti del comportamento della polizia, hanno caricato le manifestazioni delle donne che protestavano contro la violenza che c'era stata da parte di un poliziotto nei confronti di una donna. Quindi è un po' un clima che sta degenerando in Inghilterra, ma non solo in Inghilterra, perché poi possiamo anche fare tranquillamente un collegamento con le leggi liberticide che sono state applicate in Francia, che ultimamente impediscono anche addirittura di riprendere la polizia all'opera.
Ma è il fatto questo, che ovviamente il problema, se volete, è il problema principale del giornalismo di questi tempi, cioè si tratta di raccontare, e questo quindi è il problema della politica, di raccontare un mondo estremamente complesso. Che cosa fa la politica, che cosa fa il giornalismo? Semplifica, però questa semplificazione alla fine non solo non rispecchia più la realtà, ma viene fatta secondo certi determinati interessi. Faccio un esempio, quando i francesi spinsero per questa legge, citarono un caso ragionevole in cui in una banlieue avevano appeso da qualche parte, avevano resi pubblici i nomi dei poliziotti che sotto copertura stavano facendo un'operazione antidroga, che in qualche modo è ragionevole che non sia la cosa più giusta e bella da fare. Però prendendo spunto da questa cosa qui, utilizzano un'altra agenda e fanno questo tipo di provvedimenti che in realtà poi ha come scopo di limitare la libertà delle persone e aumentare il controllo del governo sulla società.
È una tendenza che ormai insomma riscontriamo in tutte le cosiddette democrazie occidentali, cioè una torsione autoritaria che di fatto si pone un problema reale, nel senso che la democrazia viene interpretata come semplicemente il momento del voto, dopo che hai votato tu cittadino non ti devi più interessare a ciò che accade.
Sono essenzialmente nel corso del Novecento e poi nel secolo in cui siamo adesso, ci sono due concezioni della democrazia che si sono confrontate. Una enormemente maggioritaria, che è quella della democrazia, è essenzialmente il voto. Il voto avviene su delle liste praticamente preconfezionate, preselezionate, su persone che hanno già dato garanzie di non uscire dai limiti del sistema. Uno può in quel momento lì fare questa specie di teatro, di teatrino democratico, dopodiché non deve più rompere le scatole. L'altra concezione che si è affacciata, ma molto intermittentemente dal Novecento oggi, è quella della democrazia partecipativa, cioè la democrazia come partecipare in qualche modo al governo con le proprie decisioni, eccetera, eccetera, ma questa è stata sempre estremamente minoritaria. Vediamo che adesso, specialmente insomma, nell'epoca del neoliberalismo e tutto, si è spinto molto l'acceleratore su quella principale, su quella mainstream, cioè la democrazia del voto, e poi lasciamo perdere. C'è uno scrittore italiano, c'è una cosa bellissima, in democrazia tutti possono dire quello che vogliono ma non gliene frega niente a nessuno. Sostanzialmente la teoria è quella lì, cioè tu puoi dire quello che vuoi, basta che non dai fastidio a chi manovra. Ma attenzione, la cosa è estremamente più complicata e si è visto nella trasformazione anche dell'industria in questi anni. Il fatto che ci sia libertà serve anche perché serve al mercato, perché il mercato in uno stato totalitario non può funzionare bene come funziona in una democrazia.
Sì, una libertà poi finalizzata solamente appunto alle esigenze del mercato. Nel momento in cui invece questa libertà viene, come dire, agita da soggetti sociali che sono al di fuori dell'elite, ecco qui che questa libertà va compressa e non serve più sostanzialmente. Quindi è una libertà di mercato che poi insomma è sostanzialmente di facciata. Questo purtroppo è una forma ormai che si sta definendo sempre di più e che vediamo appunto non solamente in una democrazia come quella inglese, che è una democrazia molto elitaria, ma vediamo anche in altre situazioni.
Sì, 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 senza dubbio, questa è la sfida che ci troviamo dinanzi adesso, perché se da un lato c'è una corsa verso l'atomizzazione delle persone, alla distruzione di qualsiasi tipo di comunità, di solidarietà, alla fine la rabbia che nasce da questo vuoto che si crea nella società fa paura all'elite e deve essere assolutamente repressa. Qualche giorno fa è stato pubblicato l'ultimo rapporto di Davos. Allora, per carità, i rapporti di Davos sono prendere con le molle, si sono sbagliati un sacco di volte, però è interessante una cosa, che i leader che loro intervistano hanno espresso tra le loro principali paure per i prossimi 10 anni quello del crollo della coesione sociale. Quindi le elite si rendono conto che il tipo di società in cui viviamo diventa sempre meno sostenibile, perché le condizioni di vita della gente, giorno, sono meno umane, e quindi hanno paura che, come ha detto in un'intervista dell'altro anno Chomsky, a un certo punto arrivino i contadini con i forconi, e quindi si moltiplicano queste misure per, come dire, per tutelarsi.
Il tuo articolo che è comparso su Al Jazeera parte dal concerto sul tetto dei Beatles,
sì.
Dicendo che si può immaginare che in quel 30 gennaio del 69, applicando questa legge qua, gli stessi Beatles sarebbero finiti in guardina.
Sì, immagino, vabbè, una scommessa, ma è una sua ragionevolezza.
Sì.
Quel poliziotto che peraltro, quando adesso in questi giorni che è uscito il documentario di Peter Jackson e di non stato intervistato, eccetera, avrebbe, insomma, lì sostanzialmente l'ha fatto finire, ma e comunque sono riusciti a arrivare.
Praticamente.
Non so quanto, 40 minuti, non so quanto hanno suonato, non mi ricordo.
Sì, 22 minuti.
45 minuti. Però adesso avrebbe potuto dire, ragazzi, tutti in galera.
Sì,
se passa questa legge, come dico, per fortuna non è ancora passata, e adesso nel ping pong è stata rimandata indietro. Vediamo.
Però i commenti che ci sono nei video, ad esempio, di quell'evento, quelli che intervenivano erano, vabbè, divisi a metà, poi c'erano quelli più giovani che ovviamente erano capitati lì, anzi si erano buttati lì appena si era sentita la notizia, però quelli più anziani, c'era un signore della City che diceva sì, in effetti stanno disturbando questi qua.
Sì, sì.
Ecco, è più o meno simile alla reazione che potrebbe avere il cittadino medio londinese adesso. Perché allora, cioè nel 69, non è venuto in mente, non è passato neanche per la testa dei governanti di allora di operare in questo senso, fare un bill di questo tipo, e invece adesso a uno che visto così, come look somiglia molto a quella Swinging London di allora. Invece si permette delle leggi fascistissime come queste.
Ma perché voglio dire, qui è una questione essenzialmente solo davvero di storia, nel senso che allora si veniva dal grande shock di due guerre mondiali, praticamente una poco distante dall'altra. Dopo le guerre ci furono quelli che i francesi hanno chiamato i gloriosi 30, in cui ci fu davvero tutto quello che oggi è una conquista sociale, e più o meno nato o ha messo le radici, cominciato a mettere radici in quegli anni lì. Allora il giornale dei sindacati vendeva più del Times. Adesso, poi col tempo ha cominciato a perdere copie e praticamente è diventato l'erede di adesso, che Dio ce ne scampi, sarebbe il Sun.
Ma però
come il giornale sindacati aveva un pubblico di svariati milioni di persone che lo compravano. C'era un momento in cui ci fu un'idea di partecipazione, allora era semplicemente abbastanza inimmaginabile, e poi insomma andando avanti sappiamo che alla fine degli anni 70 e gli anni 80 c'è stato un grande cambiamento, c'è cominciato ad arrivare il reganismo, il thatcherismo, poi eccetera eccetera, e come dire, adesso con un'immagine ultra semplificata, un po' da vecchio festival dell'unità, come dire, i padroni si sono ripresi quello spazio che erano stati costretti a cedere sulla spinta popolare, sostanzialmente.
Sì, anche qualcosa in più.
Sì, anche qualcosa in più.
Che poi diventa anche qualcosa di immateriale, perché il trasferimento di risorse dai lavoratori alle rendite ormai è un dato di fatto assodato ed è piuttosto consistente in questi ultimi anni.
Sì, un'altra cosa di questi giorni è che c'è il solito passaggio di dati dove si vede che gli uomini più ricchi del mondo sono sempre più ricchi, ma insomma tutti questi soldi che vanno a finire nei loro forzieri sono sostanzialmente, almeno in buona parte, soldi che vengono tolti alla massa, alla stragrande massa delle persone, vengono letteralmente rubati, risorse che vengono rubati perché non c'è più una distribuzione di ricchezze nella società, neanche insomma minima come c'era comunque come c'è stato in passato o come si è perlomeno cercato di fare in passato, ecco.
Certo, questo in parte spiega anche la ratio di queste leggi liberticide, perché è anche una forma preventiva rispetto alle prossime rivolte.
Assolutamente, no, questi si vedono che questi bloccano le stamperie e dice no, che siamo matti, non si può più far legge, guai, cioè certo.
Sì, infatti anche nei risvolti della legge c'è anche il blocco, il ban nei confronti di chi vorrebbe invitare a fare dimostrazioni anche in internet, anche cioè nei social. Quindi,
certo. E poi come ricaduta queste, c'è anche una serie di norme che rende praticamente la vita impossibile ai vari rom, gipsy, eccetera eccetera, che appunto che devono stare nei posti che sono stati loro assegnati, e se per caso si fermano in un posto che non è tra questi vengono immediatamente arrestati.
Sì, sanziona uno stile di vita nomade che praticamente non è assolutamente possibile per i rom.
Esatto, sì, perché anche gli rendono una vita impossibile, ecco. Adesso insomma non è passato ancora, vediamo. Anche se questo governo sta in piedi, certo che questo governo ha tutte le intenzioni per fare passare questo tipo di, perché è la filosofia, questo Johnson con questo sua aria da svagato, è il più pericoloso primo ministro che del dopoguerra, fa delle cose terrificanti.
Bene Claudio, noi ti ringraziamo insomma di questa tua intervento, e magari insomma seguiamo anche l'evolversi di questa odiosa bill e vedremo un po' come va a finire. Grazie ancora e buona serata allora.
Grazie a voi, buona serata.
Salute, ciao.